Buona giornata a tutti, ben arrivati. Oggi sono le 10, è mercoledì 5 di aprile. Io registro per il giorno di Pasqua con qualche accenno alla veglia. Saluto tutti, vi abbraccio. Domenica scorsa, la giornata delle Palme, abbiamo celebrato la messa dopo tanti mesi alla Chiesa delle Scuole Pie. E mi ha fatto piacere rivedervi fisicamente e anche celebrare insieme con voi l'Eucaristia dell'inizio della Settimana Santa. Purtroppo quest'anno non possiamo celebrare il giovedì, il venerdì e la veglia, che, come ho detto nella registrazione della Domenica delle Palme, è il cuore della vita della Chiesa, perché è il punto di partenza. Per la fede cristiana tutto parte da lì, anche se poi siamo costretti a cercare di capire il senso delle parole che esprimono il pensiero, tipo risurrezione. Cosa vuol dire? Noi siamo abituati così a prendere le cose alla lettera. Di fatto la maggioranza dei preti, la maggioranza del popolo, la maggioranza dei frequentatori delle messe domenicali, cioè delle messe di precetto, che sono coloro che vanno a messa per non commettere peccato, insomma, no? Secondo la dicitura del Concilio Lateranense del 1215. E siamo abituati ad una lettura fondamentalista della Bibbia, dei Vangeli. Non conosciamo nulla, solo delle storielle, qualche parabola, raccontini che ci derivano principalmente dalla formazione catechetica, quando ai miei tempi, quando io ero ragazzo, raccontavano i Vangeli apocrifi. Quindi non erano nemmeno i Vangeli regolari, cioè i Vangeli ufficiali, ma i Vangeli apocrifi. Si leggeva qualcosina dei Vangeli, ma chi faceva catechismo non li conosceva. Per cui la formazione è andata avanti così. Ho avuto una discussione con un parroco qui a Genova, dove, nella cui parrocchia sono andato a fare un funerale, è successo il finimondo. Questo parroco è rimasto sconvolto, totalmente sconvolto. Avevo timore che mi cadesse lì con un infarto, perché mi sono permesso di modificare, di cambiare, di personalizzare la preghiera iniziale della messa, la colletta, quella che viene chiamata la colletta. Perché del libro del rituale, del messale, del lezionario, della liturgia, insomma, dei riti, non si deve toccare nulla. Cioè è la concezione di un museo. Arrivando a dire, proprio con la faccia terrea, che io sono al limite della eresia. Io non avevo argomenti. Ho risposto cercando di mantenere il livello della carità e del rispetto della sua sofferenza, perché ma mi sono reso perfettamente conto del limite, e cioè che c'è un immobilismo che si rafforza con l'idea di tradizione, ma senza conoscere che cosa vuol dire tradizione. Attualmente qui nel mio vicariato, che comprende tutto il centro storico di Genova, sono tutti impazziti e erano tutti impazziti per la Via Crucis che hanno fatto venerdì scorso, cioè il venerdì precedente la Domenica delle Palme. Come a dire che la Via Crucis, cioè il rituale di una cosa che sì è presa dai Vangeli, ma è presa da Vangeli estrapolandola, cioè pietistica, devozionistica. Io ho detto, su questo si sono profuse, come dire, iniziative, energie, organizzazione. Per il resto, il vuoto, veramente viene da parafrasare il titolo di un film. Sotto il vestito, niente. Lì ho capito che questa religione è morta. Se io devo attenermi ad un libro scritto da altri, anche nella preghiera dei fedeli, che dovrebbe essere la preghiera universale lasciata alla iniziativa, alla libertà, alla spontaneità dei presenti, se non si può fare nemmeno quello. Signori miei, cioè ci sono 2, 3, 4, 5 chiese, c'è una chiesa che è la maggioranza, anche perché in tutti questi 60 anni a distanza del Concilio Vaticano II i preti non hanno fatto niente, anzi hanno contrastato, perché il Concilio Vaticano II metteva in discussione tutto quello che loro avevano appreso acriticamente. C'è questo tipo di chiesa che è una chiesa devozionale che sta scomparendo, perché le chiese sono sempre più vuote. Il livello di età qui da me, il livello di età è 65-68 anni, media. Perché se viene uno di 20 anni è logico che mi abbassi la media, ma uno a fronte di altri 35, 50, 60 persone che sono di età superiore ai 68 anni, voi capite a che punti siamo arrivati. E non c'è niente da fare, perché è un passaggio che bisogna fare. È una transizione che non sarà una transizione per noi, non sarà una transizione ecologica, sarà una transizione e basta. Passeremo dal non essere al vuoto, poi bisogna ripartire. Noi celebriamo la Pasqua. Vi dicevo che quest'anno a Sant'Orpete non possiamo celebrare né il giovedì né il venerdì né la veglia di Pasqua, ma celebreremo soltanto la domenica. Sia perché il giovedì, venerdì e la veglia è occupata dalla la Chiesa, è occupata dalla comunità filippina. Ho invitato ognuno ad andare dove meglio crede. Io seguirò la Settimana Santa dalla cattedrale, laico, mettendomi in mezzo ai fedeli, e parteciperò personalmente così. E la liturgia che facciamo noi è il tentativo di una proposta di riforma della liturgia. La Chiesa è sempre andata avanti così, cioè c'è sempre qualcuno che all'inizio, fuori dalle righe, propone qualcosa che viene giudicata non attinente. Poi pian piano questa idea si afferma e diventa prassi. E allora diventa la norma. E quelli che prima la contestavano, dopo non sono in grado nemmeno di dire nulla. Questa è la misura. Detto fatto, il Triduo Pasquale è il punto di partenza da cui noi sono i primi passi del cristianesimo. Ma i primi passi di un bambino che comincia a camminare, e noi dobbiamo conoscere il percorso. E intanto per cominciare dobbiamo partire dal fatto che noi proveniamo dall'Oriente. Noi siamo semiti, cioè siamo giudei quanto al contesto. Gesù era un giudeo, era un ebreo che parlava l'aramaico, leggeva bene il greco, l'ebraico, conosceva qualcosa di greco e qualche parola di latino. Ma il suo pensiero si esprimeva all'interno della religiosità e della lingua e della cultura ebraica, che è completamente diversa dalla religiosità, cultura e contesto occidentale. Dal IV secolo d.C., quando la Chiesa e il cristianesimo è diventato una appendice della curia imperiale di Costantino e di Teodosio, non si fa più riferimento definitivamente al giudaismo. Nasce una nuova religione che si chiama cristianesimo, che ha Gesù come punto di riferimento, ma un Gesù trapiantato in Occidente. La stessa iconografia che viene sviluppata successivamente è molto evidente. Ancora durante il periodo fino al VI secolo, il periodo bizantino, il volto di Cristo ancora mantiene dei tratti orientali, scuro. Quando si instaura definitivamente, diciamo con la riforma di Carlo Magno, Gesù viene dipinto con le fattezze occidentali, i vestiti, gli si mette il vestito bianco lungo sacerdotale, la stessa risurrezione, gli si fa la barba molto accurata. Gesù risorto, invece che venire dal sepolcro, sembra uno che sia uscito da una beauty farm, da una spa, dove ha fatto i massaggi, ha fatto il barbiere, gli ha fatto la barba, gli ha dato anche la brillantina Linetti, chi ha la mia età si ricorderà, del commissario, del carosello, del commissario pelato, con la crapa pelata, che aveva commesso un errore anche lui, cioè non aveva mai usato la brillantina Linetti, e usa il dopo barba profumato, perché è tutta una barba perfetta. Ora immaginatevi Gesù palestinese che fa queste cose qui, sono cose oscene. Gesù è un orientale, è un palestinese, che vive in quel contesto e noi dobbiamo conoscere quel contesto se vogliamo conoscere il suo pensiero. Non basta un catechismo che mi dica questo, quello, quell'altro. Non basta. La domanda è: la Chiesa che viviamo oggi è la Chiesa che è nata per iniziativa di Paolo sulla predicazione di Gesù? O è un'altra cosa? Personalmente ritengo che sia un'altra cosa. Certo, Gesù è il punto di riferimento, ma è un Gesù che non appartiene al Gesù dei Vangeli. Lo stesso Benedetto XVI, che ha scritto due volumi su Gesù, commentando i Vangeli, espone una immagine anche culturale di Gesù che non corrisponde alla verità storica, ma alla propria devozione personale. Presentando questi libri a Parigi, il cardinale Carlo Maria Martini di Milano disse: questo è il Gesù di Ratzinger, cioè il Gesù in cui è stato educato, formato fin dalla fanciullezza Ratzinger, ma non è il Gesù dei Vangeli, è quello della devozione personale privata. A questo prete, questo parroco, io non ho detto, per esempio, quello che Alfonso di Corlo ha scritto al vescovo. Nel libro ufficiale della scuola media si dice che il purgatorio è stato inventato nel Medioevo. E probabilmente, senza probabilmente, invitando le persone a fare celebrare messe per liberare le anime del purgatorio dal fuoco del purgatorio, perché è stato immaginato anche come purgante attraverso il fuoco. E l'obiettivo è una conseguenza che si tira, logica. Era far celebrare le messe per i defunti, per liberarli dalle pene del purgatorio, e accorciare, come se c'è un'altra vita al di là, come la maggior parte la immagina, c'è il tempo. Infatti si raccolgono le indulgenze 300 giorni, 50 giorni, 200 giorni, 100 giorni, da applicare ai defunti, e sono giorni che vengono scontati, ma di là no. Se c'è un di là, non c'è tempo. Come vengono applicate queste cose? L'obiettivo è l'offerta della messa. Lo possiamo dire? Ecco, io dico che i preti celebrano una messa tutti i giorni, che sono messe secondo l'intenzione di qualcuno, per cui io personalmente ritengo che sono messe vendute, perché c'è qualcuno che le vende e c'è qualcuno che le compra. Come si può essere arrivati a questo? Questa è una deviazione totale, questa è pura simonia. Questa offerta, questo denaro che riguardano le messe, vanno direttamente al prete. Si può? Capite che se io dico, come dico da una vita, da almeno 51 anni, dico che nessuno può vendere e nessuno può comprare la messa, perché il valore della messa è universale. E quando celebriamo l'Eucaristia, noi preghiamo per tutti i viventi sulla terra e per tutti i viventi della Gerusalemme celeste. Cioè, ogni volta che si celebra l'Eucaristia, Noi qui a Genova, a Corlo, a Padova, a Viterbo, in Germania, in Inghilterra, in Africa, in Asia, in Oceania, si prega per tutti i defunti. Sono milioni di messe che vengono celebrate e tutte sono, includono tutti i vivi, tutta l'umanità e tutti i morti. Io credo che se viene tolta l'offerta, e prima o dopo ci si dovrà arrivare, viene tolta l'offerta, se venisse tolta l'offerta, io credo che la maggior parte dei preti non celebrerebbe la messa. Era già da giovane prete, quando io iniziai, mi ricordo proprio le primissime volte, arrivato in sacrestia, se per levarmi gli abiti liturgici arrivava una persona e mi diceva: buongiorno reverendo, quant'è? E dico: che cosa? La messa. Dico: la messa, perché la devo vendere come si fa dalle rosticere? Dico: io ho celebrato la messa e l'ho celebrata per tutti i vivi, per tutti i defunti, compreso la sua Lara, che è cara, che le aveva ricordare in modo particolare. Infatti ho detto anche il nome, però lei non mi può pagare, non mi può pagare. Se vuole fare un'offerta, non la leghi alla messa, ma dia un contributo alla parrocchia, ma indipendentemente dalla messa, perché la messa è un dovere per tutti, non un dovere, è una necessità per tutti. E non può essere nel fatto che lei mi dice di celebrare una messa per quel defunto, che quel defunto in quella messa esaurisce la messa e nessun altro può essere ricordato. Ma che cos'è un'appropriazione privata di una Eucaristia che per sua natura deve essere universale e quindi libera? Sono queste le cose su cui bisogna non cadere, non essere tentati. Ecco, celebriamo dunque, sono andato avanti abbastanza, celebriamo dunque la festa di Pasqua. La festa di Pasqua è un prolungamento del giorno di Pasqua, è un prolungamento per tutto il giorno, perché c'è anche un Vangelo diverso alla sera, nella messa della sera di domenica, in quanto si legge il Vangelo dei discepoli di Emmaus la sera, al mattino quello della risurrezione, delle apparizioni di cui si usa oggi Giovanni 20 con Maria e giardiniere, e poi la sera quello dei discepoli di Emmaus. Rigorosamente parlando, la messa del giorno di Pasqua non è la messa di Pasqua, ma è un prolungamento, quasi una cassa di risonanza della veglia che è stata fatta la notte. Tante volte ho parlato del mistero pasquale, che è una formula tecnica per dire la celebrazione di quell'unicum, di quell'unità celebrativa che comincia il sabato, prosegue il venerdì, si compie il che comincia il giovedì, prosegue il venerdì e si compie nella notte della veglia. Quanto in antico i catecumeni che si preparavano al battesimo ricevono il battesimo e la vesta bianca che poi portano per una settimana. Con l'andare del tempo, organizzando la settimana e il tempo, in modo particolare alla fine degli anni 50, quando Pio XII riformò la settimana santa, riportando la veglia nella notte, mentre prima era di mattina, si faceva di mattina alle 11, rimodulando, modificandosi i tempi, cambiando i tempi, la Chiesa si è adattata e quindi non celebra più è solo la veglia di Pasqua, ma celebra la messa, e celebra la messa al mattino, celebra la messa al pomeriggio, per dare la possibilità a tanti di partecipare. Questa è un po' discutibile, perché l'Eucaristia dovrebbe essere una. Nel Medioevo si celebrava durante il giorno, si facevano anche delle preghiere notturne, ma prevalentemente tutto era centrato sul mezzogiorno, perché era il punto dello zenith in cui il sole è al suo massimo splendore e Cristo diventa la luce per eccellenza. Intanto che nel canto al cielo pasquale si dice, si usano queste immagini. La Pasqua che ha celebrato Gesù è la Pasqua ebraica. Gesù si inserisce nel rituale ebraico per celebrare con la Pasqua l'uscita dalla schiavitù dell'Egitto per andare al Monte Sinai, dove la massa di schiavi liberati avrebbe ricevuto la carta di liberazione, la dichiarazione di liberazione, cioè il Decalogo. In quel momento Israele si sente alla pari con tutti gli altri popoli, perché è una carta fondativa. Nasce il popolo di Israele, che prima era massa di schiavi. Non solo, questo popolo che ha una dichiarazione di liberazione è un popolo che è anche un Dio che cammina con loro, alla testa di loro, e li guida. Tutti i popoli hanno un Dio come protagonista. Ma la differenza del popolo di Israele con tutti gli altri popoli del tempo, quindi siamo nel secondo millennio avanti Cristo, la differenza è questa, che il popolo di Israele non nasce come tutti gli altri popoli dentro dei confini precisi, all'interno dei quali gli dèi sono onnipotenti. Ma fuori da quei confini, gli dèi di quel popolo, di quei popoli, non hanno potere. Il Dio di Israele si presenta come guida e come condottiero attraverso la figura di Mosè nel deserto, cioè in un luogo senza confini e in un luogo che non appartiene a nessuno, per questo appartiene a tutti. Ed è qui che nasce la coscienza della universalità. Israele nasce per strada, liberato dalla schiavitù, approda al monte della libertà, dove avviene un'alleanza. Un'alleanza che usa le forme matrimoniali. La formula di matrimonio all'epoca era questa. L'uomo dice: questa è la mia donna, in pubblico, davanti alla porta della città, dove avvenivano gli atti giudiziari, dove avveniva la vita vera del popolo. Come dire, il Parlamento. Questa donna è la mia donna, e io sarò il suo uomo. Quando nella creazione Adamo si sveglia dal sonno durante il quale Dio ha creato la donna, vedendola dice subito istintivamente: questa sì è carne della mia carne, questa è osso delle mie ossa, questa si chiamerà Isha perché da Ish è stata tratta. Purtroppo in italiano non abbiamo una forma idiomatica, cioè linguistica, per dire questa straordinaria sintesi che fa l'autore della Genesi. L'unico modo che possiamo avere, che potremmo avere, che possiamo dire, è questa. Veramente questa è carne della mia carne, veramente questa è sangue del mio sangue, è osso delle mie ossa, la si chiamerà uomo perché da uomo è stata tratta. Isha, Ish. Ish vuol dire uomo e Isha vuol dire quella che noi riteniamo donna, cioè uomo. E per definire la identità tra i due, che non sono estranei, perché l'attrazione sessuale, coniugale, è così forte da superare l'attrazione affettiva verso i genitori, che è quello che in natura è più potente? Perché l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna? Perché c'è una ricerca, c'è un'attrazione di costituire l'unità, come segno di un percorso, di un cammino di unità in tutto il mondo. Dice la scienza che ci sono le, che esistono, sono molto diffuse, le cellule specchio che si ricercano nell'universo, a distanza anche di migliaia di anni, a distanza anche di chilometri e chilometri e chilometri, migliaia di chilometri. Cioè le cellule specchio si attirano perché si riconoscono parte integrante l'una dell'altra. La Pasqua è questa ricerca dell'unità. La Pasqua è ricordare che c'è una alleanza sponsale tra il Dio che si è manifestato nella storia è il popolo che non è più una massa di schiavi, ma ha una coscienza. E questa coscienza la dà la legge. Quella che noi chiamiamo legge in ebraico è la Torah, cioè alla lettera, traducendo la lettera alla parola, l'insegnamento. La Bibbia dunque è un insegnamento, è un ammaestramento. È una formazione. Ed è una formazione per dare, per acquisire, per perfezionare la coscienza di essere. La norma, le 10 parole che Israele riceve nel Monte Sinai, non sono parole di schiavitù, ma sono squarci di libertà, perché il popolo deve camminare verso la perfezione, verso la maturazione di se stesso. Vi ricordate Abramo? Lek, leka, vai verso te stesso. Dunque Israele al Monte Sinai compie una alleanza in cui Dio usa le parole che si usano per il matrimonio. io vi ho portato sulle ali di un'aquila per farvi assaporare le altezze che voi non avreste neppure immaginato. Questo è l'obiettivo. Raggiungere la fede è fatta per raggiungere altezze che noi non abbiamo mai immaginato. Eppure ci rassegniamo a razzolare come tacchini nell'aia, nell'orto di casa. La formula con cui Dio stabilisce un patto è: io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ed è una formula interessante perché dice che il popolo, l'intero popolo, voi siete un popolo di sacerdoti, che tutto Israele come popolo ha la stessa funzione che il sacerdote aveva nel Tempio come mediatore. Il sacerdote nel Tempio rappresentava il popolo davanti a Dio nel Santo dei Santi. Israele rappresenta il mondo intero davanti al grande sacerdote che è Dio. Si trasferiscono a livello cosmico tutte quelle che sono le esperienze che si sono fatte prima con l'arca nella tenda del convegno e secondo, dopo, nel Tempio di Gerusalemme. È una trasposizione, si parla di Gerusalemme celeste e Gerusalemme terrestre. Sant'Agostino addirittura la città di Dio, no? Le due città, la città umana e la città divina. Dunque oggi la Pasqua è la presa di coscienza che noi siamo liberi. O per essere più precisi, la Pasqua è la coscienza, l'acquisizione della coscienza di essere stati liberati. Noi abbiamo vissuto un'azione passiva, siamo stati liberati. Ma non una sola volta, quello è l'inizio. Il percorso della vita, il percorso della fede è mantenere questa libertà. E mantenere questa libertà significa vivere la vita con dei modelli che dobbiamo costantemente cercare, affinare attraverso e con un metodo. Il metodo è la Bibbia, la storia che si fa salvezza e la salvezza che si fa storia e che noi dobbiamo realizzare, avere come punto di riferimento. La Bibbia la potremmo definire come la radice del verbo. Faccio l'esempio, il verbo amare si coniuga, il presente indicativo è io amo, tu ami, egli ama, noi amiamo, voi amate, essi amano. Questo indica il presente indicativo è il tempo attuale. Quello sperimenta nel momento in cui tu lo sperimenti e che resta permanente. Poi c'è l'imperfetto, cioè il tempo passato immediatamente prima del presente. Io amavo, tu amavi, egli amava, noi amavamo, voi amavate, essi amavano. Poi c'è un passato ancora più lontano, che noi chiamiamo il passato remoto. Io amai, tu amasti, egli amò, noi amammo, voi amaste, essi amarono. C'è anche un trapassato remoto, cioè un passato ancora più lontano. Io avevo, si usa l'imperfetto come ausiliare, io avevo amato, tu avevi amato, egli aveva amato, e via di seguito. Poi c'è un futuro, cioè ancora io vivo nel presente, ma ancora sono proiettato verso, ma questo davanti non c'è ancora. Quindi io amerò, tu amerai, egli amerà. In altre parole, poi c'è l'ipotetico, eccetera, eccetera, ci sono la declinazione, la coniugazione del verbo, che presenta tutti i tempi, presente, passato e futuro. Questo è il quadro. La Bibbia è questo. Cioè il verbo amare, la Bibbia deve essere coniugata come il verbo. Noi, ognuno di noi, è la desinenza. Amo, ami, ama, amiamo. Amate, amano, noi siamo la desinenza. O, i, a, iamo, ate, anno. Amo, ami, ama, amiamo, amate, amano. E la radice, il verbo, il verbo am, la radice am, resta fissa. Quindi la Bibbia per noi è questa radice a cui noi giorno per giorno applichiamo le nostre desinenze per coniugare il verbo, il verbo, cioè la consistenza, la forza della parola, e a cui noi innestiamo la nostra vita. Questa è la fede, è un camminare verso la libertà. San Paolo nel capitolo 5 della lettera ai Galati lo dice con forza, direi anzi con forza violenta: Cristo ci ha liberati, notate il passivo, Cristo liberati perché restassimo liberi. Non lasciatevi dunque imporre di nuovo il giogo della schiavitù. E questo giogo per Paolo era gli usi, era la religione che imponeva forme di schiavitù. Gesù stesso nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 5, nel capitolo 6, nel discorso fondativo, cioè costituzionale, del regno, dice: vi è stato detto dai vostri antichi, ma io vi dico. Ecco perché noi non possiamo mai dire si è sempre fatto così, ma dobbiamo sempre in ogni tempo cercare l'adattabilità della nostra condizione, dei nostri tempi, da applicare, da attaccare a questa radice del verbo che è la parola di Dio. La Bibbia è coniugabile, si coniuga, e se io non ci sono, la Bibbia è monca, perché anche a me spetta di scrivere l'ultima pagina della Bibbia e dei Vangeli, che è la vita che io vivo nel contesto attuale. Detto questo, in cui abbiamo fatto anche una lezione, semi-lezione di italiano, sui verbi, ci disponiamo alla celebrazione e al memoriale della parola di Dio del giorno di Pasqua. Il Salmo 139-138, che è parte dell'antifona d'ingresso, dice: sono risorto, o Padre, e sono sempre con te, alleluia. Hai posto di me la tua mano, alleluia, è stupenda per me la tua saggezza, alleluia, alleluia. Oppure c'è Luca, che è ripreso anche dall'Apocalisse. Il Signore è veramente risorto, alleluia. A Lui gloria e potenza nei secoli eterni, alleluia, alleluia. Il problema è che bisogna capire che cosa significa risurrezione. In questo periodo di Pasqua, domenica prossima, inizia non la Pasqua, la domenica successiva è la Pasqua degli ortodossi. E durante il periodo di Pasqua, per circa 50 giorni fino a Pentecoste, gli ortodossi cambiano il saluto quando si incontrano. Non dicono ciao, ciao, buongiorno, buonasera, ma dicono Christos Anesti, Cristo è risorto, Christos Anesti. Quando ci si incontra per strada oppure quando si fa visita a qualcuno, si dice, appena ci si vede nel periodo pasquale, si dice Christos Anesti. E l'altro risponde Alithos Anesti, veramente è risorto. Christos Anesti, Alithos Anesti, Cristo è risorto, veramente è risorto. E questo è il greco moderno, questo è il greco Anesti, è il greco moderno perché il greco moderno è basato cambia quelle che nel greco antico sono le leggi i, insomma è un po' più semplificato se volete, ma come in ogni cosa le semplificazioni complicano spesso la vita. Raccogliamo dunque le nostre intenzioni, che non sono mai private, ma è l'intenzione universale della Chiesa, questa colletta da colligere, da raccogliere, da mettere insieme. E si mette insieme che cosa? Tutto quello che noi portiamo, ognuno di noi è un mondo, tutto quello che noi portiamo, tutto quello che noi viviamo, tutto quello che noi sperimentiamo, tutto questo è materia per costruire il Regno di Dio. Guardate che visione, che importanza. Cioè la tua vita non è una vita inutile. La tua vita è il materiale con cui, unito a quello degli altri, impastata con quello degli altri, tu costruisci la nuova Chiesa. Costruisci la nuova Chiesa non nel senso di novità per la novità, ma costruisci la Chiesa di Cristo. Non è la Chiesa di Cristo, è la Chiesa costruita con la carne, col sangue, la sofferenza, le lacrime, l'esperienza, la vita di ciascuno di noi. Ognuno di noi è materiale che siamo, si dice, no? Spesse volte si sente dire, noi siamo le pietre vive, che è un'immagine presa dalla Didache, da uno dei più antichi documenti e anche dal pastore di Erma della Chiesa antica. Dunque noi portiamo noi stessi con i nostri pregi, i nostri difetti, i nostri limiti, le nostre insufficienze, con tutta, con la verità di noi stessi, in modo particolare le persone che abitano la nostra esistenza. Siamo nel mese di aprile e fra 20 meno di 20 giorni, 18 giorni, ricorrerà il 25 aprile, che è il giorno della liberazione, che è il punto simbolico di partenza della Repubblica nata sulle ceneri del fascismo. Dico ceneri per dire che il fascismo è morto, ma oggi vi sono dei rigurgiti di fascismo che sono impossibili da coniugare insieme al cristianesimo. Il cristianesimo è radicalmente avverso al fascismo, perché il fascismo ha una nozione di persona e di popolo totalmente anti-evangelici. il fascismo e il cristianesimo sono incompatibili, non mi interessa se la maggior parte dei preti sono fascisti, non mi interessa se la maggior parte dei preti inneggiava Mussolini perché era anticomunista, non mi interessa che tanti preti e frati portavano i gagliardetti, portavano le medaglie e andavano trionfanti in Libia o in Etiopia. Non mi interessa che cosa facessero i singoli, mi interessa che il Papa Pio XI non avrebbe dovuto nel 29 firmare il concordato, perché firmando quel concordato ha salvato le casse della Chiesa, ma ha perduto l'anima, perché ha dato legittimità internazionale ad un regime che è di morte, che era isolato da tutto il mondo. Isolato, riconosciuto solo da Hitler. E oggi noi assistiamo a dei rigurgiti, proprio li chiamo rigurgiti, perché molti dicono no, non sono fascisti. No, sono fascisti, incompatibili con la fede cristiana, altro che Dio, Padre e Famiglia o io sono cristiana. Sei cristiana delle Marocco, sei cristiana delle dove vuoi tu, ma non sei cristiana, perché la concezione di persona e la concezione di popolo sono incompatibili con il decreto di liberazione dell'Esodo. Sono incompatibili con le prese di posizione di Gesù, con l'anima, con le scelte, con la vita di Gesù, che Mussolini chiamava quello sporco ebreo. Oggi il popolo è ubriaco, il popolo, la nazione, quella che volete. Io non lo riconosco come popolo, l'Italia oggi. È una massa di gente che cerca il proprio interesse. Non c'è nulla di autentico, c'è soltanto l'interesse bieco. E non c'è coscienza. Non c'è quantomeno una coscienza collettiva, e questi la stanno alimentando, questa coscienza individuale, individualista, nazionalista, xenofoba. Che Dio li perdoni. Noi vogliamo, io voglio invitarvi a pregare e quindi anche ad avere un atteggiamento completamente diverso per tutti i migranti. Non c'è nulla da fare, noi saremo invasi, invasi nel senso che non possiamo fermare un movimento storico. Ecco perché bisogna studiare, per capire quali sono le linee di tendenza della storia umana oggi e domani. Questa è un'epoca veramente di transizione, in cui i popoli si spostano perché soffrono, sono vittime, e dove c'è la guerra cercano di andare via, dove c'è la fame cercano di andare via. E queste guerre, questa fame, chi l'ha portata? Chi le ha portate? Pensateci su, dice quello. Riflettete, perché la verità è la palissiana, cioè è lì, evidente, davanti a tutti. Noi stiamo pagando le conseguenze delle premesse che noi abbiamo posto in Africa, in Oriente, in Afghanistan ed altre parti del mondo. E allora pregare per gli migranti vuol dire riconoscere che loro hanno tutto il diritto sacrosanto di andare dove credono. L'Italia è parte del mondo, noi non siamo proprietari di niente. Siamo stati migranti, lo saremo ancora. Lo saremo ancora. E se non comprendiamo questo, lasciate perdere le chiese, non andateci più perché è tempo perso. È tempo perso. Perché si è andati in chiesa ad ascoltare la parola di Dio? Quella parola di Dio vi scarnifica. Scarnifica le vostre carni fino ad arrivare all'osso. Lettera agli Ebrei, capitolo 12, mi pare, versetto 4, se non vado errato. La parola di Dio è una spada affilata a doppio taglio. Cioè significa che quanto la immergi nella carne, questa spada, fa male dall'una e dall'altra parte. È una spada affilata a doppio taglio. Avendo come progetto, come mira, come modello il comportamento di Dio, che dà il libretto di liberazione agli ebrei, e Gesù che si ispira a questa Pasqua, dando il spezzando il pane, prendete e mangiatene tutti. Tutti devono mangiare il pane. Non si può, sacco vuoto non può stare in piedi. Prendete e bevetene tutti. Tutti devono bere. Ecco, questa è la fede, prendere il pane e spezzarlo perché nessuno abbia fame, prendere il vino, la bevanda, l'acqua e distribuirla perché nessuno abbia sete. Questo vuol dire avere fame e sete di giustizia. E il comando che ci dà il Signore è proprio questo: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo Figlio unigenito hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione del Signore, di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La liturgia della parola di oggi è traumatica, quantomeno è traumatica, perché nella prima lettura mette in evidenza come i primi cristiani abbiano affrontato i problemi esistenziali. La prima comunità cristiana che ha seguito Gesù erano tutti ebrei, sia uomini che donne, tutti ebrei. Quando Paolo comincia, e anche prima di Paolo, si comincia a divulgare il cristianesimo, si divulga nella Turchia, si divulga nella Grecia, e quindi entrano a far parte della comunità iniziale ebraica anche altri di altre culture, culture diverse. E allora c'è un irrigidimento. Gli giudei dicevano prima gli italiani, cioè prima noi, che abbiamo avuto il, che veniamo, siamo giudei, Gesù era giudeo, quindi noi proveniamo dalla religione ebraica, allora è necessario che i pagani, cioè i greci e i turchi e tutti gli altri, diventino prima giudei e poi diventino cristiani. Vi fu veramente una lotta all'ultimo sangue. Questa è una svolta, questa lettura, capitolo 10 del libro degli Atti, è una svolta decisiva nella Chiesa delle origini. Cioè, per la prima volta si riconoscono che coloro che non sono giudei hanno gli stessi diritti dei giudei. E non una categoria di serie B. Questo è stata una svolta talmente grandiosa che ha permesso alla Chiesa nascente di diventare una Chiesa universale. Se non avesse fatto questa svolta, la Chiesa dei giudeo-cristiani sarebbe rimasta una setta all'interno del giudaismo e sarebbe scomparsa. Questa è la vera questione. Dire i nostri confini, dire la nazione, salvaguardare la lingua, salvaguardare il linguaggio del cibo, salvaguardare il linguaggio della nazionalità. No? Questo è striminzito, è una vocazione di morte. Oggi è il tempo di aprirci. L'Italia è già una nazione multiculturale. Dobbiamo insegnare le lingue ai nostri figlioli, ai bambini. Bisogna insegnare le lingue, non escluderle. Addirittura stanno facendo un disegno di legge per abolire tutte le parole inglesi, compresa la parola bar. Non so come la chiameranno stalla dove si succhia il latte, non lo so. O antro dove si beve una bevanda nera che si chiama caffè. Bisogna eliminare la parola sport. Vedete come si arriva ad essere ridicoli, ad essere, non si potrà più dire, come dire, computer. Questo ce l'hanno già i francesi, no? Calculateur lo chiamano, proprio per non soggiacere all'inglesismo. Boutique non si potrà più usare. Ma figuriamoci, sarà la volta che noi qui celebreremo una domenica in inglese, una domenica in tedesco, una domenica in spagnolo, una domenica in portoghese. E voglio sfidarli costoro, ignoranti, perché solo gli ignoranti possono prendere queste posizioni. Qui è stata una svolta decisiva della Chiesa. Siamo a Cesarea sul mare, vicino Tel Aviv, e Pietro va in casa di Cornelio. E lì avvengono Cornelio è un pagano che è diventato cristiano. E lì avvengono determinate cose. Pietro ha un sogno e in questo sogno vede delle cose pure e impure mescolate insieme. E lì nasce la Chiesa Universale. Leggiamo il testo. Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 10, ancora una volta, il testo è tagliuzzato, 34a, 37, 43, eccetera. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth. Guardate, ascoltate le parole. Non dice Dio. Dice che Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth. Parla dell'uomo. Il quale passò beneficando e risonando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, cioè è un'espressione orientale per dire per tutti coloro che stavano sotto il potere del male, perché Dio era con lui. Siamo ancora in una fase iniziale, cioè siamo ancora i testimoni diretti. Non si dice che Gesù è Dio, ma si dice che Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte queste cose da lui compiute nella regione di Giudei e in Gerusalemme. Essi, i giudei, lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno. E volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio e noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui l'esperienza diretta dopo la sua risurrezione dei morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Ecco, Pietro comincia già a fare un discorso di apertura, non di chiusura. Pietro non parla come Meloni in difesa, ma parla di apertura. Il salmo responsoriale è un salmo tipicamente pasquale, perché è un 118, il salmo 118, che è l'ultimo salmo dei cinque che formano l'Allel pasquale. Sono sei salmi che formano il piccolo Allel o piccola lode. Allel, alleluia, vuol dire lode, lode, Yah. Yah è la forma abbreviata di Yahweh. Lode a Yahweh. E vi sono il piccolo Allel e il grande Allel. E lo trovate qui in una delle note e lo potete prendere. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò la pace del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Quanto è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Segue nella liturgia una sequenza. La sequenza è un inno in lingua latina che nel Medioevo veniva cantato o recitato prima del Vangelo. Il termine deriva dalla espressione latina sequentia cum prosa, perché differiva dall'inno che era rigorosamente in metrica poetica, mentre la sequenza ha un ritmo libero. Questa che diciamo noi alla vittima pasquale è databile XI secolo, attribuita a Guipone, morto nel 1050, che era cappellano dell'imperatore Corrado II, detto il Salico, 990 circa, 1039. Altri studiosi l'attribuiscono all'abate Notker Balbulus, balbuziente, compositore di inni latini che si trovano nel Liber Hymnorum, ed è composto quasi tutto di sequenze. La data di questo inno sarebbe il IX secolo, quindi anticipato di 2 secoli. Però 2 secoli più, 2 secoli meno, è una sequenza che esprime l'atteggiamento del giorno di Pasqua. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. Notate questa espressione, sacrificio di lode, che è presa dai salmi, dove al sacrificio si toglie il concetto tipico dei sacrifici degli animali nel Tempio di Gerusalemme, la lode, la preghiera e il sacrificio. Si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge e l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba di Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza e risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto, tu re vittorioso, abbi pietà di noi. Il Vangelo è la conclusione del Vangelo di Giovanni. È il Vangelo cosiddetto della tomba vuota. Anche un lettore superficiale si accorge subito che l'autore non ha alcuna preoccupazione storica, ma è un uomo di fede, dà delle interpretazioni, diciamo, spirituali. Non si dice il motivo per cui Maria è andata al sepolcro, avendolo trovato aperto, pensa che la polizia ne abbia trafugato il corpo, come era stato già peraltro anticipato in Giovanni 20:13. Per cui corre dagli apostoli nella speranza che possano recuperarlo. In tutta la dinamica del racconto di questo brano vi è la traccia di un cammino di fede degli apostoli. Cioè, con la morte di Gesù gli apostoli vanno in tilt, non capiscono più niente, non sanno cosa fare, non sanno dove andare. E qui viene raccontato un percorso di fede attraverso gli strumenti, l'immaginazione, la fantasia della tipica dell'Oriente, grandiosa. La resurrezione di Gesù, di cui la tomba vuota è un segno, obbliga a leggere i fatti con altri occhi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro ed osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e cominciò a credere. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere da morte. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La caratteristica di questo Vangelo è che è la donna a portare la notizia e mette in moto gli apostoli. Dunque la prima azione incompiuta è compiuta una donna che, pensate, non aveva diritto di testimoniare, non poteva testimoniare, quindi le sue parole non avevano valore di legge. Eppure Gesù affida l'annuncio più importante del Vangelo, lo affida ad una donna, che diventa così evangelizzatrice degli evangelizzatori, cioè gli apostoli. Gli apostoli corrono verso il sepolcro perché vogliono rendersi conto di persona di quello che è successo. Ma avviene un fatto: il più giovane degli apostoli corre più veloce di Pietro, che è più anziano, che procede più lento, quasi a sottolineare che nella Chiesa vi sono due passi, uno più lento e uno più veloce, e tutte e due devono contemperarsi. Il discepolo giovane che è corso più veloce, arrivato sulla soglia, capisce, si ferma sulla soglia, non entra e aspetta che arrivi l'anziano, che entra per primo. Ma il più giovane vide e credette. La Chiesa anziana, la Chiesa istituzionale, Papa, Cardinali, Vescovi, eccetera, eccetera, non ha il compito di fermare la corsa di chi anticipa i tempi. Questo rumore, queste clacson di sottofondo, è perché oggi, come vi dicevo, c'è uno sciopero, quindi li avremo come canto di accompagnamento. La Chiesa istituzione non ha il compito di fermare i più giovani che anticipano i tempi, ma solo il dovere di constatare ciò che accade e se è opera dello Spirito Santo. Non può trattarsi di un trafugamento di cadavere, perché se avessero rubato il corpo l'avrebbero preso così com'era, avrebbero portato via anche le lenzuola che lo ricoprivano e il sudario che stava sul volto. Non ha senso prendere il corpo fisico e levare le lenzuola e lasciarle lì, non ha senso, cioè nessuno lo avrebbe fatto. Perché dice il testo che i teli erano posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo non è posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Celebrando la liturgia pasquale, vedendo i segni della parola, i segni nell'Eucaristia del pane e del vino e dell'assemblea orante, anche noi possiamo cominciare a credere e iniziare il nostro cammino di fede sapendo che Gesù ci precede e ci aspetta in Galilea. Tecnicamente parlando, noi non crediamo in Gesù, perché noi non abbiamo alcuna esperienza. Noi crediamo negli apostoli, che sono stati i testimoni oculari della persona e della vita di Gesù. La nostra fede è una fede apostolica, perché ci affidiamo alla testimonianza di coloro che sono stati i primi testimoni. E siccome riteniamo che siano credibili, noi possiamo credere, mediandola attraverso gli apostoli, possiamo credere in Gesù. Quindi la caratteristica fondamentale della Chiesa è l'apostolicità, che costituisce la grande tradizione entro la quale nasciamo, viviamo e spero vogliamo morire. Non le tradizioncelle tisicucce, malferme in salute dei fondamentalisti, i quali sono convinti contro ogni logica che la Chiesa viva solo nel passato. La nostra fede è apostolica. Ma l'apostolicità si compie nella storia degli uomini e si incarna in ogni tempo, assumendo la comunicazione, le forme, le parole, l'espressione, la cultura del tempo in cui si vive. Riguardo al Vangelo, questo brano, rileviamo alcune linee, alcune riflessioni. La prima elemento è Maria di Magdalena, di Magdala e il dubbio. Maria Maddalena, ma o di Magdala, prende il nome dal villaggio dove viveva, che è questa la cittadina di Magdala, sulla riva nord-occidentale del lago di Tiberiade, circa a 7 chilometri a sud-ovest di Cafarnao. Sulla sua identificazione vi sono molte discussioni. Quello che possiamo dire è che non si può identificare né con Maria, sorella di Lazzaro, né con la donna peccatrice che asciuga i piedi di Gesù con i suoi capelli. Nel settembre del 2009 l'autorità per le antichità di Israele ha annunciato la scoperta a Magdala di una sinagoga risalente al secolo I. Tra gli altri reperti una pietra, altare, con la menorah scolpita, forse la più antica trovata finora. Questa Maria, avvolta nel mistero, non conosciamo di lei il motivo per cui va di mattino presto al sepolcro, ma in compenso ci dice due cose contraddittorie. Si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio. Se noi consideriamo il testo greco, mattino, proi, indica l'albeggiare e quindi che c'è luce. Ciò però contraddice l'affermazione seconda, quando era ancora buio. La contraddizione che troviamo nella descrizione si rileva anche dal fatto che vide la pietra che era stata tolta dal sepolcro. Cioè, se era buio non la poteva vedere, se la vedeva vuol dire che c'era la luce. Il sepolcro dell'epoca di Gesù constava di due stanze in un diciamo sottoterra. La prima stanza serviva per preparare il defunto, il corpo, per profumarlo, per pulirlo, per prepararlo e fasciarlo per la sepoltura, che avveniva nei loculi aperti, tipo delle nicchie, nella stanza dopo, nella seconda stanza. Quando tutto era finito e uscivano, davanti al sepolcro, all'apertura da cui si entra, questa apertura veniva chiusa, e veniva chiusa con una pietra grande, grande quanto l'apertura, che era rotonda, perché veniva rotolata, veniva fatta scivolare perché era pesantissima. Era come una macina da mulino, però molto più grande. Quindi c'era una canaletta che degli uomini la spingevano, la facevano rotolare, e poi, quindi, quando aveva chiuso la facciata, veniva bloccata con delle pietre, con delle zeppe in fondo, e nessuno poteva più smontarla, a meno che non fossero tanti. Questa pietra, che è mimetizzata con il terreno, che è incassata nel terreno, per poterla vedere bisogna proprio che non sia buio, ma che sia a luce piena. In Giovanni nulla è casuale. E quindi bisogna che non fermarsi alle parole, ma cercare di capire, secondo la sua cultura e mentalità, che cosa voglia dire. Queste osservazioni non sono fatte a caso, ma devono avere un senso che bisogna scoprire scendendo nel pozzo profondo del significato che in Giovanni tutte le parole hanno: un significato immediato, quello più semplice, e un significato più parola. Con il termine mattino, proi, l'autore si riferisce all'evento nuovo, che è paragonato all'inizio di un nuovo giorno. La risurrezione di Gesù dà inizio ad una nuova creazione, come il mattino dà inizio ad una giornata luminosa. Dunque ci troviamo ad una descrizione simbolica. Come il mattino presto è il segno dell'inizio di una nuova giornata, così la risurrezione di Gesù è l'inizio di una nuova storia. Al contrario, l'espressione "quando era ancora buia" sta a significare che il principio della nuova creazione non è ancora ricevuto dall'umanità. È una realtà ancora non conosciuta. Qui è rappresentata questo stato dall'atteggiamento della Maddalena, che è ancora in ricerca di un morto, perché è incapace di uscire dalla logica di morte e nonostante sia mattino va a cercare un cadavere. Si recò al sepolcro. E il suo atteggiamento è in contrasto con quello dell'apostolo giovane che corse, guardò dentro, si fermò, vide e credette. Maria Maddalena non è ancora entrata nel mistero del risorto e quindi non partecipa alla luce che albeggia, ma resta nel mondo che è sopraffatto dalle tenebre della morte. Per Giovanni, noi lo sappiamo bene dal capitolo 19, cioè da due capitoli prima, al versetto 30, in cui Gesù, reclinato il capo, consegnò lo spirito. Cioè Gesù non muore per Giovanni, Gesù consegna lo spirito e questa consegna avviene ai piedi, avviene a due, un uomo e una donna, il discepolo che amava e la madre che stavano sotto la croce insieme con le altre quattro donne. Con le altre tre donne, quattro donne, un uomo e quattro soldati. E dopo aver dato un alto grido, Gesù, reclinando il capo, caiclinas, tenne kephalen, paredochen, to pneuma, consegnò lo spirito. E avendo reclinato il capo, paredochen, consegnò lo spirito. È un'azione compiuta, consegnò, diede. Ecco il senso della risurrezione. Per Giovanni la Pentecoste, cioè il dono dello Spirito, e la risurrezione di Gesù si identificano. Non è una risurrezione materiale. La risurrezione è che Gesù nel momento della morte prende il suo Spirito e lo affida alla nuova umanità rappresentata dal nuovo Adamo e della nuova Eva, che sono la madre e il discepolo e il figlio. Il figlio prende la donna in sua custodia e nello stesso tempo questo spirito è donato anche ai soldati romani. Sotto la croce vi sono quattro donne che sono ebree, con un uomo ebreo, e vi sono quattro soldati che sono e che sono pagani, e lo spirito viene dato da lui, viene consegnato. Non dice che lo consegnò al discepolo, non dice che lo consegnò alla donna, ma dice consegnò lo spirito a quelli che erano lì. Questa è la Pasqua, la consegna dello spirito, cioè la consegna di un testimone. La risurrezione è che noi abbiamo ricevuto il progetto, la parola, il disegno, l'avventura che Gesù ha iniziato. Gesù ricrea le condizioni della nuova alleanza. Gesù è come Yahweh dell'Antico Testamento, della creazione in Genesi 2:7, perché lì Dio crea Adam soffiando nelle radici un alito di vita. Gesù qui ricrea l'umanità, l'alleanza rappresentata dalla donna, la madre, da un uomo, il discepolo, la nuova coppia della nuova umanità. E tutte e due ricevono lo Spirito. Nel giorno di Shabbat in cui Gesù, di sabato, Gesù muore, cessando da ogni lavoro, segue il giorno definitivo che l'autore descrive come il primo giorno della settimana. Questo riferimento al primo giorno della settimana è il riferimento alla settimana della creazione. Come Dio ha iniziato la settimana creando le cose e poi nel settimo si riposò, Gesù nel settimo muore, cioè si riposa, ma consegna lo Spirito, ridando alla settimana, cioè al simbolo della creazione, dando la nuova vita. Egli inizia un nuovo tempo, una nuova era, una dimensione nuova, altra, segnalata dal mattino che reca il Vangelo della risurrezione. Questo nuovo tempo, però, è ancora nella storia e quindi non è completo, ma in cammino con tutte le contraddizioni della storia stessa e dell'etica umana. Non dobbiamo avere paura di non essere perfetti, non dobbiamo avere paura di non essere capaci, non dobbiamo avere paura di essere limitati, perché siamo in cammino. È il segno simboleggiato da quel quando era ancora buio. Noi camminiamo, abbiamo ricevuto il mattino nuovo, ma siamo ancora nel buio, cioè siamo ancora camminando alla ricerca della pienezza. E questo si compirà soltanto alla fine della nostra vita. Nel sepolcro di Gesù, ancora una volta, si contrappongono la luce e le tenebre, la vita e la morte, con cui era iniziato il Vangelo, il prologo. No? In principio Dio era il Verbo era Dio, le tenebre non l'hanno sopraffatto, venne la luce ma le tenebre non l'hanno accolto. Vi è qui, a mio avviso, un'allusione chiara alla sposa del Cantico dei Cantici. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amato dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Questo è il senso del buio. Noi siamo in un processo di ricerca. E in un processo di ricerca non possiamo avere tutto, sapere tutto. È un processo che si concluderà solo quanto si concluderà. Maria non è in grado di vedere la luce del giorno perché non è in grado di vedere il mattino, perché è preoccupata di trovare un cadavere. Va al sepolcro probabilmente per compiere il lamento che non ha potuto fare il giorno prima, il lamento rituale che si deve protrarre per 3 giorni. Perché per lei Gesù è morto. Non va a cercare Gesù, ma a trovare il cadavere di Gesù. E la sorpresa è che Gesù non c'è, perché nel momento della morte l'aveva consegnato alla nuova umanità. E lei era sotto la croce, secondo alcune tendenze di studio. Maria, nel versetto 2, Maria non sa dove hanno portato il cadavere di Gesù. Maria suona l'allarme e va prima da Pietro e poi dall'altro discepolo, a tutte e due dice l'annuncio: Gesù, hanno portato via il cadavere e non sappiamo dove lo hanno posto. La corsa di Maria è una disperazione. Non solo la morte, ma le è negata anche la consolazione di un pianto rituale. È lo stesso processo che faranno i discepoli di Emmaus, quando erano tristi lungo il cammino e noi speravamo che fosse lui, però ormai siamo rassegnati, sono passati 2 giorni e e non è successo niente, eccetera, eccetera, eccetera. O stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Avevate gli strumenti in mano, ma siete rimasti nel buio. Non avete cercato nella maniera giusta. La corsa di Maria dai due discepoli è il segno della dispersione che Gesù stesso aveva prefigurato. Vi disperderete, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Giovanni 16:32. Abbiamo anche un altro indizio importante in questo versetto. Maria corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. È interessante questa precedenza, il fatto che Maria vada da Simon Pietro, che viene nominato sempre per primo, quindi segno di rispetto, segno di autorità, e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava. Qui vedete che c'è questo segreto, no? L'autore, che è probabilmente lui, non vuol autonominarsi. Nel Vangelo di Giovanni, tutte le volte che Pietro e il discepolo compaiono insieme, Giovanni mette in primo piano sempre l'altro discepolo, quello che Gesù amava, su Pietro. Qui avviene, ed è un segno di rispetto, segno di autorità, l'autorità di Pietro, che negli elenchi del Nuovo Testamento, negli elenchi dei discepoli, compare sempre per primo. Qui, in questo brano, avviene l'inverso, perché Simon Pietro è citato per primo, come vedremo. Riguardo all'altro discepolo, il testo greco usa il verbo phileo, che propriamente è il verbo dell'amicizia, la filia. Io sono amico, amo significa, che si potrebbe forse e forse dovrebbe tradurre dall'altro discepolo quello di cui Gesù era amico. Anche di Lazzaro si dice che era amico di Gesù. E l'amicizia è la condizione ordinaria del discepolato. Si è discepoli e si diventa amici se si fa esperienza dell'amicizia di Gesù e si è disposti a dare la vita con e per Lui, e cioè sperimentare un amore senza calcolo fino alla fine. Tre fatti sono rilevanti e vengono messi in luce: la citazione del sepolcro, la pietra del sepolcro e la presenza dell'amico. Questi versetti non possono non richiamare la risurrezione di Lazzaro, dove troviamo gli stessi tre richiami. Maria non dice che la pietra è tolta, ma che hanno portato via il Signore, dando così una ulteriore interpretazione di morte al fatto di trovare la tomba aperta. Hanno portato via il Signore, cioè hanno portato via il suo cadavere. Il termine Signore però è un indizio. Il termine Signore è un termine che si usa molto tempo dopo. Non è un caso che il quarto Vangelo, cioè il Vangelo di Giovanni, è scritto alla fine del secolo, intorno all'anno, dopo l'anno 90, probabilmente all'inizio del secondo secolo. E quindi esprime già una teologia, esprime già un'esperienza di Chiesa. Il termine Signore è un termine pasquale, è un termine che viene usato dopo, non immediatamente. E quindi indica una coscienza della persona di Gesù, come viene recepito. Gesù risorto, il Signore risorto. Ma non possiamo prenderlo alla lettera. Gesù risorto è il Gesù che ha consegnato, che vive, perché in noi vive il suo spirito e noi siamo i portatori del suo spirito. Per Maria di Magdala il Signore è in balia di chiunque. Se lo hanno portato via e non ha reagito, vuol dire che è impotente. È un Signore impotente. L'autore mette in bocca a Maria il verbo al plurale. Non sappiamo dove l'hanno posto. Che esprime benissimo la dispersione e il disorientamento dell'intera comunità schiacciata dalle tenebre nella propria convinzione che la morte abbia avuto il sopravvento. Il contesto è un contesto di morte, non di risurrezione. È sempre così quando la Chiesa pensa di sé e per sé. Si disorienta perché cerca altrove i segni della propria esistenza, mendicando riconoscimenti e attestati di stima dal mondo e dal potere, che arrivano ad avere la forza di oscurare i fatti e la loro luce. Come dice Luca, i figli di questo mondo verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Nei versetti 3 e 4 noi troviamo i discepoli che corrono al sepolcro, i due discepoli. Nei primi 11 versetti di Giovanni 20, per ben 9 volte si cita il sepolcro. E l'idea è chiara. Ciò che domina tutto è la morte e questa schiaccia la comunità dei credenti. Pietro è il discepolo di fronte alla notizia di Maria, e la notizia è non Gesù è risorto, ma la notizia è hanno portato via il Signore. Quindi è una questione, come dire, perché l'hanno portato via? Dove l'hanno portato via? Il cadavere è nostro, dove l'hanno portato? Vanno alla ricerca del cadavere, corrono al sepolcro. Cioè vanno ancora una volta per constatare la morte. Eppure sanno che è posto in un giardino, che è simbolo di vita. I due corrono insieme, segno che ambedue hanno Gesù come riferimento della loro vita, nonostante siano distrutti e sopraffatti dalla morte. Ma mentre corrono insieme accade qualcosa di nuovo. L'altro discepolo, quello che Gesù amava, corre più veloce, perché Pietro resta indietro. Qui si possono dare diverse interpretazioni. Pietro, che qui viene chiamato solo con il soprannome e non con il solito doppio nome di Simon Pietro, rappresenta l'istituzione che non è solo più lenta fino a rischiare di rallentare il cammino della comunità, ma è più rassegnata dell'altro alla morte. Pietro quasi cammina più lento, perché dire a che serve affrettarsi? La morte ormai è definitiva. Non solo è morto la prima volta, ma è morto la seconda volta perché lo hanno portato via. Ora è veramente finito. Pietro va per constatare il fallimento definitivo suo, dell'altro discepolo e di Gesù. L'altro discepolo invece percepisce qualcosa di nuovo e corre più veloce, perché in lui c'è l'ansia dell'amico che non si rassegna alla morte, o forse perché ha il desiderio di incontrare l'amico e lo vorrebbe svegliare, come Gesù fece con Lazzaro. Chi ha sperimentato l'amore, il discepolo che Gesù amava, che era amico di Gesù, corre più veloce. Solo gli innamorati sanno correre veloci anche contro il vento, anche contro l'evidenza. Questo lo constatiamo sempre. Pensate per esempio ad un incidente dove c'è una fidanzata o il fidanzato, la donna o l'uomo che gridano: no, non è possibile, lo voglio vedere, no, non è possibile, non è possibile, non c'è rassegnazione. Chi ama non si rassegna. Perché non si ama a comando? Si ama e basta. Quando il cuore brucia e non si acquieta. Pietro non sa ancora vedere che la morte è il dono della vita. Mentre l'altro discepolo, cioè l'amico, quello che Gesù amava, comincia a capire che la morte è solo l'inizio della vita. Lui non ha bisogno di entrare prima. Aspetta Pietro, ma vede e comincia a credere. E questa è l'esperienza della Chiesa e di ogni comunità, che per natura tentano a livellare tutti allo stesso piano, allo stesso comportamento, allo stesso obiettivo, allo stesso passo. Spesso le comunità e le chiese e istituzioni sono strumenti di morte e non di vita, perché uccidono la parte migliore dell'ardore e dell'amore passionale dei figli, per imporre loro la mediocrità del banale. Si è sempre fatto così, tu devi fare così. Tu non puoi modificare una parola del rituale, nemmeno quelle che potrebbero essere libere perché è scritto così. Quando un vescovo o un superiore, superiore sono mediocri, non permettono mai ai loro figli di correre veloci perché temono di essere sorpassati. Costoro sono atei, perché in nome della loro convenienza e della loro piccolezza castrano i loro figli così che nessuno possa essere fecondo e generare la vita. I figli devono sempre superare i genitori, e se i figli non superano i genitori hanno fallito. E si proiettano nel futuro e hanno una marcia in più. E se i genitori non permettono ai figli di superarli, non solo hanno fallito come genitori, ma anche come educatori. Il giorno più grande per un maestro, il giorno più grande per un educatore, è quando il figlio si erge davanti a loro e gli dà uno schiaffo e gli dice: da oggi in poi io non ho più bisogno di te perché cammino con le mie gambe. E quello schiaffo ideale dovrebbe essere l'orgoglio del genitore che dice: ho compiuto il mio dovere, tutto è compiuto, perché mio figlio, mia figlia camminano con le loro gambe, sono adulti, mi hanno superato. E dovrebbe sprigionarsi una gioia incontenibile. L'espressione più importante di questo racconto, logicamente la più curiosa, è: vide i teli ancora là e il sudario avvolto in un luogo a parte. Se noi leggiamo superficialmente non ci capiamo niente. Infatti io sono convinto che la gente non capisce niente quando viene letto questo Vangelo il giorno di Pasqua. Su questi versetti, che sono oscuri, vi è una grande discussione tra gli studiosi. Che cosa significa che i teli erano posti là? Giovanni 20, versetto 6. erano infatti dove dovevano essere. Ci chiediamo perché Giovanni fa questa osservazione apparentemente inutile e senza senso? Dove dovevano essere i teli? Dovevano essere là. In Giovanni però, come sappiamo, nulla è casuale. Se dice una cosa anche senza senso, vuol dire che noi dobbiamo cercare il senso profondo. Il riferimento ai teli che stanno al loro posto può significare solo una cosa. Essi avvolgono il vuoto, ma non si afflosciano. Questo è il significato dei teli, erano là. Qual era? Cioè, il giorno prima, tra l'altro in fretta, avevano sistemato il morto, avevano coperto con un lenzuolo rituale, lo avevano profumato, lo avevano avvolto con un lenzuolo e sul volto avevano messo il sudario. Dunque i teli avvolgevano il corpo. Se i teli erano là, al loro posto, vuol dire che erano ancora avvolgenti il corpo, ma il corpo non c'era, se lo hanno portato via. Al contrario, il sudario che era posto sul capo, il testo dice sul capo, non sul volto, era piegato a parte, piegato. Se uno trafuga un morto, non è che perde tempo a piegare il sudario, a lasciarlo ordinato, magari a lavarlo, stirarlo e profumarlo e metterlo da parte. Lo lascia come capita. Questo era piegato. Cosa vuol dire Giovanni con queste cose? Perché scrive queste cose? Se non conosciamo l'Oriente, noi non potremo capire mai queste realtà. Il riferimento immediato è sempre a Lazzaro, dove Gesù ordina di spostare la pietra, di levargli i teli che lo avvolgevano con il sudario che copriva il suo viso e di renderlo libero. Giovanni 11. Qui invece la pietra è già stata arrotolata. I teli non avvolgono Gesù, ma sono al loro posto. Cioè sono là come se avvolgessero il corpo, mentre il sudario è piegato al parte. Il sudario è il simbolo stesso della morte. E Giovanni tiene a dire, con una espressione insolita in greco, che il sudario che era stato sul suo capo, non sul volto, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Giovanni usa per dire il sudario, il termine, per dire lenzuolo, usa il termine othonion, per dire lenzuolo e telo. Questo termine è usato due volte dal profeta Osea, secolo VIII avanti Cristo, per indicare la veste di lino della sposa che si prostituisce e che Osea, per ordine di Dio, deve ricondurre all'interno dell'alleanza nuziale. Il contesto dunque che Giovanni scrive è un contesto nuziale. Pensate, dentro un sepolcro si parla di nozze. Facciamo gli auguri a Miriam e le auguriamo di non farlo in un sepolcro, ma di farlo nella luce. Ma Miriam è nella luce, perché lei il mattino lo vede luminoso. Il contesto dunque di Giovanni è un contesto nuziale, perché Gesù è avvolto nella veste nuziale profumata dell'alleanza. Usando il termine othonion, Giovanni ci rimanda al profeta Osea. Ed è deposto Gesù, se vi ricordate, da Giuseppe d'Arimatea, nel sepolcro nuovo di pietra, cioè incontaminato. Le nozze dell'agnello sono pronte e la morte non ha potere sull'amore. Il sudario, che è il simbolo della morte, è lontano dall'oculo dove era deposto Gesù. Esso si trova, e lo dice espressamente, avvolto in un luogo a parte, come se qualcuno lo avesse tolto dal capo di Gesù e piegato con cura, deponendolo in disparte. Poiché in Giovanni nulla è casuale o superficiale, bisogna domandarsi perché, che cosa sia questo luogo in cui è deposto il sudario. Al tempo di Gesù, presso gli ebrei, era uso comune che l'espressione il luogo, hotopos, in ebraico hammakom, indicare sia la persona di Dio, che era un nome alternativo al nome Yahweh, che non si pronuncia per rispetto, sia il Tempio di Gerusalemme, che è il luogo materiale dove sta la presenza, la dimora di Dio, cioè la Shekinah. Di conseguenza, il sudario, avvolto in un luogo a parte, non può avere altra spiegazione se non che la morte si sia spostata dal sepolcro di Cristo e si sia trasferita nel Tempio, e cioè la religione ufficiale è finita. Il Tempio è il luogo della morte. In Giovanni 2,19 Gesù aveva profetizzato: distruggete questo Tempio, il mio corpo, e in 3 giorni lo farò risorgere. Da cui emerge con chiarezza il rapporto tra tempio e corpo, morte e vita. Il tempio cessa di essere il luogo della presenza di Dio e resta solo avviluppato nella morte. La sua funzione è piegata lì, è messa da parte, è finito il Tempio e tutto quello che rappresenta, ed è finita per sempre. I custodi del Tempio lo avevano trasformato in un mercato, estromettendo così la gloria di Dio che vi risiedeva. Guardate quante cose vengono fuori se ci fermiamo ad un'osservazione. Qualcuno potrebbe dire: ma queste sono solo lucubrazioni. Io vi sfido ad un duello pubblico. Scegliete voi l'arma, purché non vi facciate male. Cioè, ma in Giovanni è così, se noi non conosciamo il contesto prossimo e remoto in cui queste cose avvengono, questo Vangelo è incomprensibile. È incomprensibile, perché non ha senso. E quindi noi non possiamo prenderlo alla lettera. Gesù si presenta come colui che è il custode della gloria di Dio, ma uccidendolo si decreta la distruzione totale di ciò che il Tempio significava e che adesso non significa più. Vi è una contrapposizione tra i teli posati là, che richiamano la veste sponsale dell'alleanza, è il sudario che è in un altro luogo a parte. C'è una separazione tra il simbolo della veste nuziale che resta dove è Gesù e il sudario che si trasferisce da un'altra parte sull'istituzione religiosa avvolta dalle spine della morte. Paradossalmente la morte di Gesù diventa la morte della religione ufficiale, che non sa cogliere la novità dell'evento, ma si ripiega su se stessa per sopravvenire nella morte dei riti. Ci dice che l'altro discepolo, guardando dall'ingresso, vede come un letto nuziale, simbolo della nuova alleanza feconda di vita, mentre il sudario, che si scopre solo dopo essere entrati, è il segno che Gesù fa parte di una nuova dimensione, di un nuovo progetto che è già iniziato al mattino presto, ma di cui noi non siamo in grado perché siamo avvolti ancora dalle tenebre e dobbiamo metterci in cammino per cominciare a credere. Al modo orientale semitico, l'Evangelista ci annuncia la novità dell'ora, la fine del Tempio come espressione della religione ufficiale e la nascita di una nuova umanità che appartiene già nel regno, al regno che deve ancora venire. Come fa, come non tirare una conclusione? La Chiesa di oggi, la Chiesa ufficiale, quella che si vorrebbe proporre, quella che i preti esprimono ancora oggi, che è immobile il luogo, non è più il luogo della presenza di Dio. Questa Chiesa è finita, ed è finita per sempre, perché somiglia più ad un mercato che non ad un luogo nuziale. Dove la vedete voi la veste nuziale della Chiesa, se non nei paramenti sgargianti e barocchi dei vescovi, preti, così come sono addobbati, che sembrano... Oddio mio, che pena quando li vedo. Leva e metti, leva, togli cappello, metti di qua, togli di là, metti di su, metti di giù, che è tutta una cosa della vanità. Poi si lamentano delle sfilate di moda. Vi ricordate il film, non so se voi l'avete visto, ma immagino di sì, di Benigni? Non mi ricordo il titolo, ma era lui che faceva il titolo è Il diavolo, che fa la sfilata di moda, Giuditta che fa la sfilata di moda con tutti i paramenti, che è da ridere, veramente interessante e veramente straordinario. E concludiamo, è andato un po' per le lunghe, però mi premeva farla a concludere questo esame, cioè giunse anche Pietro e entrò anche l'altro discepolo, il discepolo che corre più veloce, arriva per primo al sepolcro, spinto dall'amore e dell'amicizia, ma non entra, si limita a constatare che il suo cuore non si ingannava. E siccome lui sa, perché l'amore non inganna, aspetta Pietro l'autorità. Si può correre in avanti, anzi si deve arrivare prima, ma la constatazione deve avvenire nelle debite forme. È il compito dell'autorità confermare nella fede, rafforzarla e garantirla. È compito del discepolo però correre con entusiasmo e anche precedere l'autorità per percorsi non abituali. Arrivare prima, ma poi deve fermarsi per essere sicuro di non correre o aver corso in vano. Il problema si pone quando chi ha l'autorità nella Chiesa si arroga il diritto non solo di convalidare, ma anche di impedire al discepolo più ardimentoso e generoso di arrivare prima, impedendo a chiunque di correre o almeno di andare più veloce. L'istituzione di per sé è conservatrice, la religione è conservatrice, lenta, è impedita dalla prudenza eccessiva che spesso di norma uccide la profezia. L'altro discepolo invece vide, dice il testo tra la traduzione credette, io preferirei dire cominciò a credere, è un auristo ingressivo, cominciò a credere. Il secondo verbo, appunto, credette in greco, deve avere valore ingressivo, cioè di qualcosa che comincia, perché accade un fatto nuovo che prima non c'era, per cui si deve tradurre con vide cominciò a credere. La fede comincia dall'esperienza della visione, vide, cioè dall'esperienza, che è sostenuta da una relazione di amicizia e di amore, cioè da una relazione affettiva, il discepolo che Gesù amava. A Marta Gesù aveva detto, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Ora qui il discepolo che è amico di Gesù vede e comincia a credere, cioè inizia a contemplare la gloria di Dio, quella gloria che lui, Gesù, aveva presso di te prima che il mondo fosse. E infine l'ultimo, non avevano ancora compreso la scrittura, che è proprio il sigillo definitivo su questo nuovo percorso. Questo versetto è la conferma che la nostra interpretazione, che l'interpretazione che io ho dato questa mattina è giusta, anche perché la stessa cosa si ripete con i discepoli di Emmaus nel Vangelo della sera di Pasqua. Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. La chiave di lettura è la comprensione di Gesù, della sua e della nostra storia di salvezza. Sono le scritture senza le quali il cuore diventa tardo e di conseguenza la fede scade in religiosità di maniera. La conoscenza della scrittura è condizione previa per qualsiasi cammino di fede. Il cristianesimo non è una dottrina, non è una morale, non è un insegnamento, una filosofia, ma è un ideale di vita. Esso, no, non è nemmeno un ideale di vita. Il cristianesimo è solo una persona che si fa conoscere, amare e vivere. Lo si può fare solo attraverso la conoscenza di quello che lui ha detto e fatto, perché l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, come dice il più grande esegeta occidentale, San Girolamo. Il giorno di Pasqua ci dà questo messaggio evangelico, inizia la risurrezione, cioè inizia un mondo nuovo, inizia una vita nuova. Non è una vita materiale. Non è che i corpi risorgono come noi immaginiamo, perché appartengono alla legge delle cose finite, delle debolezze. Appartengono alla storia dell'umanità e nella storia dell'umanità tutto finisce, ma tutto ha un inizio, e questo inizio noi lo chiamiamo risurrezione, perché avviene nel segno dello spirito di quel Gesù che, proponendoci un suo progetto, ci ha dato come garanzia e come forza il suo spirito che vive in noi e che noi dobbiamo tramandare, donare a quelli che vengono dopo di noi. Spero di non avervi scandalizzato come si è scandalizzato il parroco nella cui chiesa sono andato a celebrare un funerale, ma se vi siete scandalizzati, fatevi gargarismi con l'acqua benedetta, perché non c'è altro metodo. Concludiamo col Padre nostro in greco. Padre nostro che sei nei cieli, Pater Echemon, Choen Tois Ura Nois, sia santificato il tuo nome, Hagias Theto To Onomasso, venga il tuo regno, El Theto He Basileia Su. Sia fatta la tua volontà, Gene Theto To Elemasso, come in cielo, così in terra. Hosen urano cai epiges, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ton arton chemon, ton epiusion dosse chemin semeron, e rimetti a noi i nostri debiti, cai afes chemin ta ofeilemata chemon, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Chos caich meis afecamen, tois ofeiletais chemon. E non abbandonarci alla tentazione, caime eisenenches chemas eis peirasmon, ma liberaci dal male, alla chrusai chemas apo tu poneru. Amen. Concludiamo con la benedizione, e perché questa benedizione non solo discenda su di noi, ma possa essere trasfusa ed effusa su tutti coloro che incontriamo. Il Signore risorto, che è apparso alle donne e agli apostoli, sia con noi. Amen. Il Signore risorto, che è principio e fondamento di speranza eterna, sia con noi. Amen. Il Signore risorto, che ci chiama alla vita piena nello Spirito, sia con noi. Amen. Il Signore risorto sveli nel cuore di ciascuno di noi il germe della risurrezione. Amen. Il Signore risorto sia sempre davanti a noi per guidarci sui sentieri dell'amore generante. Amen. Il Signore risorto sia sempre dietro di noi per difenderci dal male e da ogni pericolo. Amen. Il Signore risorto sia sempre accanto a noi per confortarci e renderci degni di risurrezione tutti i giorni della nostra vita. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. La messa di Pasqua è finita come rito. Inizia ora la Pasqua di risurrezione della nostra vita. Andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Concludiamo in questo periodo pasquale con l'inno Regina Cieli, che è un'antifona molto antica e una tra le più belle. O Regina Celi Letare, Alleluia. Quia quen meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina del Cieli, rallegrati, Alleluia, perché colui che hai meritato di portare nel grembo, Alleluia, mi piace questo, qui a quem meruisti portare, colui che hai meritato, siamo stati dichiarati degni di portarlo, è risorto, come disse, Alleluia, prega per noi il Signore, Alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, Alleluia, il Signore è veramente risorto, Alleluia. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. A tutti voi che avete partecipato con pazienza, con tolleranza e forse anche con sofferenza a questo rito, a questa spiegazione del Vangelo della Domenica di Pasqua, non vi chiedo scusa, perché queste sono le cose che io devo dire. Se le dicessi diverse non sarei fedele al mio mandato e al mio ministero. Però posso abbracciarvi tutti, uno per uno, una per una, perché vi voglio profondamente bene. In modo particolare saluto gli amici di Alfonso e a Corlo, che i nuovi, specialmente i nuovi, credo che siano una decina di persone, che ascoltano queste registrazioni, verso le quali io mi sento, pur non conoscendone nessuno, ma speriamo di poter colmare questa lacuna, pur non conoscendone nessuno, però sento la responsabilità della vostra presenza e quindi siete sempre presenti nel mio cuore, nella mia preghiera e nel mio pensiero, insieme ad Alfonso e anche a Miriam, la sua nipote, che alla fine di questo mese si sposa e alla quale mandiamo tutto il nostro, la nostra, gli auguri di felicità. Il contesto nuziale, che è sempre un contesto di alleanza tra due persone e non solo tra loro due, ma come simbolo di una alleanza ancora più grande. Auguro a tutti una buona Pasqua, una buona settimana, siate felici come potete, condividete tutto con gli altri. A tutti, ad Alessandra in modo particolare di Firenze, un abbraccio grande e una presenza costante. A tutti buona Pasqua da Paolo Prete.